ogni anno la Chiesa celebra questa settimana e quest'anno il tema dato a questi giorni di preghiera è l'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione. Abbiamo passato un anno nella misericordia, quindi parlando di riconciliazione, quindi è bello che questa settimana approfondisse un po' questo tema della riconciliazione. Riconciliazione non vuol dire che tutti dobbiamo volerci bene, va bene così com'è, no? Quando si parla di unità dei cristiani si va alla fonte prima, che è Cristo stesso. Quando Cristo dalla croce, prima di morire, si è espresso con queste parole: Padre, rivolgendosi al Padre, ti chiedo che tutti siano uno. Se voi avete ascoltato con attenzione la seconda lettura, tratta dalla lettera che San Paolo scrive ai Corinzi, vedete come già nella prima chiesa, la chiesa nascente, la chiesa apostolica, queste divisioni erano all'ordine del giorno. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato, dice Paolo, dai familiari di Cloè, che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, io di Cristo. È forse diviso Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ecco, dovremmo riflettere anche noi. Noi siamo stati battezzati nel nome di Cristo. Siamo stati battezzati nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E a Lui va il nostro riferimento, a questo Dio uno e trino. Tutto il resto, ma tutto il resto deve aiutarci a camminare nell'unità, nella ricerca dell'unità. E capiamo benissimo questo tema perché quante volte anche la televisione amplifica assai i problemi di non unità che la nostra società oggi vive. Pensiamo a tante famiglie, a cosa succede nelle famiglie. Quante volte si verificano casi dove l'accordo non c'è, si arriva addirittura a violenza che toglie anche la vita. Capite quindi che pregare per l'unità vuol dire intanto pregare perché noi, come soggetti, come persone, come cristiani, cerchiamo all'interno delle nostre realtà familiari, ecclesiali, di vivere questo spirito di unità, di cercare di avere un unico pensiero, un unico sentire, che è il sentire che Cristo ci ha donato. Ecco, è un passo fondamentale che il Signore chiede a tutti noi. Tra l'altro, ogni sera dal 18 fino al 24, sapete, nelle varie parrocchie c'è il programma, viene svolto un tema. E il tema per noi questa sera, qui in santuario, era le cose vecchie sono passate. E mi sono chiesto, ma cosa sono le cose vecchie? Le cose vecchie sono quelle cose che tante volte ingabbiano il nostro cuore e non permettono al nostro cuore di pompare sangue a tutto il nostro corpo, a tutto il nostro cervello, a tutta la nostra anima. Non arrivando sangue si muore. Allora le cose vecchie sono quelle cose che dobbiamo lasciare andare, dobbiamo rifiutare. È il senso di non unità, di egoismo, di particolarità che ogni tanto il cuore dell'uomo vive. Quel senso di autoreferenzialità, io, gli altri, io. È naturale che in questo cammino per comprendere cosa vuol dire unità dei cristiani dobbiamo metterci un po' di impegno, un po' di preghiera. Sapete che i cristiani sono in tanti sulla faccia di questa terra, con varie denominazioni. Noi ci definiamo cristiani cattolici. Cattolico vuol dire universale. Abbiamo la Chiesa sorella, la Chiesa ortodossa, che si dichiara ortodossa perché è rimasta sempre nelle verità principali della fede, non è mai uscita da quello che era il credo professato a Nicea e a Costantinopoli nei primi grandi concili. Abbiamo poi una chiesa che è quella luterana, avete visto non molto tempo fa il Papa recarsi su in Scandinavia per un momento altamente ecumenico con quella chiesa luterana fondata con la riforma di Martin Lutero, rivalutando un po' questo personaggio. Se qualcuno ha letto qualcosa di Lutero si sarà anche scandalizzato per certe cose. Un uomo che ha avuto i suoi grandi problemi, era un monaco agostiniano, a un certo punto abbandona il suo stato di sacerdote di monaco, si sposa, o meglio convive con questa donna, avrà dei figli e fonda la chiesa luterana, la chiesa protestante. Però ci sono anche tante cose che Lutero ha detto che erano giuste. Allora sul piatto della bilancia vanno pesate tutte. E il Papa cosa ha fatto? Non è andato perché vuole che la Chiesa cattolica diventi protestante, è andato per un semplice motivo, per ridire a tutti, cattolici, protestanti, preghiamo un attimo assieme perché si realizzi questa unità di un cuore solo e un'anima sola come Cristo ha voluto. Certo, noi non possiamo rinunziare a certe prerogative che da sempre abbiamo vissuto, ma nessuno chiede a noi di rinunciare. Quello che è chiesto è di camminare assieme. E vi faccio un esempio per farmi comprendere. Quando frequentavo a Roma in teologia il corso di ecumenismo, avevo un professore molto in gamba, un monsignore che aveva una grande esperienza di vita e anche di travaglio, era stato cappellano militare durante l'ultima guerra, aveva vissuto esperienze anche molto forti, aveva assistito dei giovani ventenni fucilati lì davanti a lui. Quindi raccontando quelle esperienze, raccontava esperienze pesanti che le avevano segnato intimamente nella sua vita. E lui diceva: l'unità dei cristiani non è che tutti devono essere uguali, perché il Signore non vuole questo. E faceva l'esempio dell'orchestra. Dice: se noi prendiamo un'orchestra e sentiamo i vari strumenti che suonano, sentiamo un violino, una viola, un oboe, un flauto, che si preparano al concerto, sentiamo vari suoni, ma sono un po' sgraziati questi suoni. Perché? Perché ognuno fa delle prove per avere il tono, quando il primo violino dà la nota, tutti ricercano la nota. Quindi c'è tutto questo e via e vai di suoni che non sono molto gradevoli. A un certo punto il concerto deve iniziare. Sale sul podio il direttore d'orchestra e con la bacchetta in mano dà il via al concerto. E tutti gli strumenti entrano in armonia l'uno con l'altro. Ogni strumento mantiene la sua specifica. Il violino non diventa viola, l'oboe non diventa fagotto. Ogni strumento mantiene la sua specifica, ma si sviluppa un'armonia meravigliosa che agli occhi e al cuore dell'uomo danno gioia, alla sua vita danno gioia. Ecco, diceva, l'ecumenismo, l'unità con i cristiani è proprio questo, ricercare questa armonia, dove ci sarà un direttore d'orchestra perché deve esserci. E lui diceva, anche le altre chiese comprendono che il direttore d'orchestra è quell'uomo che si trova a Roma e che noi chiamiamo il Papa. Ma questo senza avere verso di lui, come era chiesto una volta, no, questo ossequio feudale. È colui che deve esprimere l'unità in mezzo alla Chiesa, l'unità dialogando con tutti, incontrandosi con tutti. So che qualcuno, perché l'ho sentito anche in confessione, ha frainteso alcuni gesti del nostro Papa Francesco, dicendo ma adesso vuole che diventiamo tutti luterani o tutti protestanti. Non ha fatto questo e non ha chiesto questo il Papa, ha chiesto solo di camminare in questa unità, mantenendo anzi, più siamo cattolici autentici e più camminiamo nell'unità che Cristo chiede a tutti noi, più siamo cattolici all'acqua di rose e più non coltiviamo e non realizziamo questa unità. Questo per parlare di questo grande tema che è l'unità dei cristiani e che deve stare a cuore di tutti. Perché è nato questo intento tra tutte le chiese di pregare? Perché noi cristiani davamo un grande scandalo che ancora adesso in parte diamo. Ed è successo nell'Ottocento quando nelle missioni, soprattutto nell'Africa, si trovavano sacerdoti, suore cattoliche, si trovavano pastori protestanti, metodisti, e tutti andavano e cosa facevano? Cosa dicevano a queste popolazioni? Parlavano di Cristo. E questi poveretti dicevano, ma come? Tutti voi ci parlate di questo Gesù Cristo, dei comandamenti che lui ci ha proposto, che è l'amore, e tra voi siete divisi? Ma cosa venite a dirci? Come può essere il vostro esempio, la vostra predica, qualcosa di vero da seguire per noi? E quindi hanno cominciato a capire i missionari che così non si poteva andare avanti. Infatti direi che il grande ecumenismo viene proprio attuato nelle missioni. Quest'estate, quando sono andato in Madagascar a trovare i miei compagni di messa, mi sono accorto come nelle varie confessioni ci sia molta unità, si incontrano, pregano assieme, si stimano, si aiutano. Quindi anche noi dobbiamo imparare a legare, a fare in modo che questa unità rientri nel nostro pensiero e nel nostro agire. Concludo con questo Vangelo che ci è stato proposto, il Vangelo che vede la chiamata dei primi discepoli mentre camminavano lungo il mare di Galilea. Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Questa sera il Signore sta dicendo a tutti noi: vieni dietro a me e ti farò assaporare cosa vuol dire unità. Unità nella tua famiglia, nella Chiesa, nella società, unità nella tua vita più intima, unità con il tuo Dio, con colui che è venuto su questa terra, si è incarnato, si è fatto ostia consacrata per te e ti chiede di rifare questo cammino, che è un cammino, secondo il tema che ci è stato dato quest'anno, è un cammino che si chiama riconciliazione, cioè si chiama perdono, si chiama capacità di guardare al fratello e alla sorella che ho davanti e riconoscere intimamente che Cristo non è venuto solo per me, ma la sua vita l'ha donata per ognuno di noi, anche per quel fratello o per quella sorella che sbagliano, che compiono gesti che non dovrebbero compiere, che vivono male, ma lui è venuto anche per loro. E quindi dobbiamo avere questa unità di intenti, di preghiere, perché il mondo si cambi e sia sempre migliore. Se non fosse così, avremmo sbagliato la nostra vocazione e la nostra missione. Ma sono convinto che se siete qua questa sera, se siete qua normalmente alla celebrazione eucaristica, è perché volete camminare in questa unità che il Signore ci ha donato, e non dimentichiamolo, sotto la croce, nel momento più duro della sua vita, quando ha versato il suo sangue per ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.